Book Stop, interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno, sono Gabriele Garbo. Secondo lei si arriverà mai alla verità di questa storia?
In parte ti rispondevo prima, in parte tieni conto, ma allora, bisogna sempre tenere conto di una cosa: verità, che cosa intendi? Processuale? Storica? Io ti dico la verità, scusa il gioco di parole, ti dico quello che penso io, ecco, viene meglio. Credo che in realtà a una bella parte di verità ci si sia arrivati e che si deve cercare di difendere quella, piuttosto che, mi viene meglio con un'immagine proprio brutale, capire chi sia stato a entrare in quella banca, a mettere la borsa sotto il tavolo e a farla esplodere. Capisco che è una cosa fondamentale per i parenti delle vittime, eccetera, e capisco che sia una cosa che fa rabbia non saperlo, però non è più, a più di 50 anni di distanza, così importante, nel senso che con ogni probabilità chi l'ha messo quella borsa prima di tutto era solo una pedina, cioè non era chi l'ha mandato, non so se mi spiego, non era un'idea sua andare a mettere la borsa. Secondo, con ogni probabilità è morto, anziano, non perseguibile. Terzo punto, noi comunque sappiamo, e sappiamo con certezza, che quella strage, e lo sappiamo con certezza processuale anche, intendo dire, non solo storica, ma ci sono documenti processuali che lo attestano con assoluta certezza, la strage è stata pensata, realizzata, concepita in origine da gruppi politici di estrema destra, innanzitutto Ordine Nuovo e soprattutto le cellule venete di Ordine Nuovo, che per intenderci, per chi di voi non lo sapesse, era una organizzazione neofascista, per farla molto breve, ed è nata in quell'alveo con probabile, anzi certa, copertura di parte dei servizi segreti italiani e probabile copertura da parte anche di servizi segreti e apparati militari, servizi segreti statunitensi, eccetera, e ovviamente anche italiani. E questa è una verità sempre da ricordare. Cioè, io dubito, anche quando alcuni in buona fede dicono accidenti, Piazza Fontana non si sa nulla perché lo Stato ha tenuto nascosto tutto, ha insabbiato tutto, anche quando lo si fa in buona fede, si commette, secondo me, un errore, perché, ripeto, sicuramente sulla strage di Piazza Fontana e su molte pagine di quegli anni grava un cono d'ombra e sicuramente fa rabbia che dopo 50 anni gravi ancora il cono d'ombra dell'indicibile, perché uno dice, posso capire, non giustificare, ma capire che negli anni 70 ci fosse qualcuno che dicesse, io so, ma non dico la verità perché altrimenti tutto il paese crollerebbe. Oggi a 50 anni fa rabbia che ci sia ancora questo cono di non detto e di indicibile. Uno dice, ma perché 50 anni dopo? No? Fermo restando questo, anche nonostante questa rabbia, bisogna sempre ricordare non quanto non si sa, ripeto con la mia immagine di prima un po' brutale, non è così importante sapere chi ha messo la borsa, perché sappiamo chi quelle borse ha deciso di mandare Tizio Caio Sempronio a metterci. E sappiamo anche il gioco politico che stava dietro quella drammatica decisione. Ho parlato al plurale perché ricordiamoci sempre che Piazza Fontana in realtà è il terminale di un percorso di bombe. Il 1969 è disseminato di ordigni, tutti della stessa matrice. E in particolare il 12 dicembre Piazza Fontana è l'unica bomba che fa vittime, ma in realtà esplodono tre bombe a Roma e due a Milano, vabbè, una viene ritrovata e disinnescata in esplosa, vabbè, comunque diciamo sono cinque ordigni che contemporaneamente, tre a Roma e due a Milano, devono esplodere per seminare il terrore nelle due città più importanti italiane, la capitale e quella che è Milano, il cuore economico del paese. Quindi secondo me è giustissima la tua domanda ed è un po' amareggiante doverti rispondere che non si arriverà mai a una verità completa. ma quello che è il dovere, secondo me, di noi narratori, ma anche di voi ragazzi, a cui ormai spetta il testimone della memoria, perché piano piano, come è naturale che sia, i testimoni reali della qualità, diciamo, del 69, per intenderci, se ne stanno andando tutti piano piano, ricordare sempre che no, non è vero che non si sa nulla di Piazza Fontana, non è vero che non si sa nulla della strategia della tensione.
Ritiene che i media all'epoca abbiano svolto correttamente il proprio compito, ossia informare in modo corretto e non impulsivo?
Qui potrei davvero parlarti per ore, ma cerco di non annoiarti troppo. Diciamo che bisogna poi distinguere i media tra quelli ufficiali e quelli alternativi. Nel senso che Piazza Fontana si potrebbe parlare davvero per ore di un aspetto laterale, ma che sarebbe interessantissimo, ossia di ciò che hanno fatto i media alternativi. I giornali, il ciclostile, le radio libere che poi sarebbero arrivate poco dopo, i siti internet che sono gli eredi di quei mezzi alternativi e che oggi magari possono avere informati in maniera più corretta e più completa sui fatti di Genova rispetto a ciò che hanno fatto certi giornali nel 2001. Ecco, nel 69 uguale, nel senso che alcuni giornali, la maggior parte, detto proprio fuori dai denti, anche le televisioni, si piegarono in maniera proprio assolutamente supina alle veline del governo, del potere, per usare un termine un po' novecentesco, indicando per esempio da subito gli anarchici come colpevoli, prima ancora che ci fosse un processo, prima ancora che ci fossero delle formalizzazioni di accuse. E in questo furono assolutamente vergognosi. I media alternativi invece furono proprio quelli che in un certo senso scoperchiarono il pentolone delle versioni di destra, che cominciarono a parlare delle piste alternative nere di Fede Ventura, del SID, perdone, la sigla del servizio segreto militare dell'epoca. Quindi rispondere alla tua domanda è no, sicuramente i media non hanno svolto il loro lavoro, mi viene da dire con una parte di pessimismo, come non hanno mai fatto, nel senso che molto spesso i media si dimenticano di quello che dovrebbe essere il loro lavoro, ossia essere, come dire, il pungolo dei potenti, i cani da guardia rispetto ai cittadini. A volte diventano, e per Piazza Fontana purtroppo lo sono stati, il megafono della voce ufficiale, senza aver voglia di scavare, indagare, eccetera, eccetera. Fermo restando questo, ci sono state delle lodevolissime eccezioni, e queste vanno ricordate, perché, come ti dicevo, media alternativi. Io penso anche, guarda, ti faccio un esempio, più che Piazza Fontana, pensiamo a Pinelli. Il caso Pinelli fu sostanzialmente archiviato da subito come un suicidio, da subito, preciso, non solo dalle forze di polizia, che lo capiamo anche, è chiaro che dovevano dare questa versione, non solo dalla magistratura, ma anche dai giornali, sostanzialmente, che spararono con i titoli a 9 colonne: Pinelli si è suicidato perché era pesantemente indiziato, punto. Però il pentolone ribolliva sotto, ci fu campagne giornalistiche assolutamente degne per cercare di mettere nel dubbio queste versioni ufficiali. Ci furono persino opere, oggi si parlerebbe di, magari si farebbe qualcosa in internet. All'epoca ci furono, penso per esempio all'opera teatrale di Dario Fo, che sicuramente ebbe un successo enorme non solo a livello italiano, e anche quella fu una fonte sostanzialmente di narrazione alternativa. Per cui direi di no, furono scandalosi i sistemi, gli organi di stampa di allora, però ci sarebbe davvero da approfondire su quello che fu il ruolo dell'informazione alternativa, quella che diciamo oggi viene fatta magari in internet, 20 anni fa, 30 anni fa, sulle radio libere, e che all'epoca veniva fatta con giornali di fortuna o con il ciclostile. Ecco, sarebbe davvero interessante parlarne.
Quali ripercussioni, secondo lei, ha avuto l'esplosione del 12 dicembre 1969 sul modo di pensare e di vivere della popolazione italiana dell'epoca?
Guarda, sinceramente questa è una domanda molto bella, ma non saprei risponderti. Nel senso, è stata un'onda lunga. In parte si torna ancora, posso tornare ancora a dirti quella vecchia frase di Chio di mia mamma, no? La sensazione di essere tornati in guerra. Del resto, vedi, la strategia della tensione, la strategia del terrore è proprio questa. E sotto questo punto di vista, se tu hai letto il mio libro, c'è una frase molto bella e terribile di Francesca Dendena che dice: è brutto dire che hanno vinto loro. Io con Francesca ne parlai, peraltro, poi. È un piccolo aneddoto che forse vi farà piacere sapere. Perché io nelle prime bozze gliele mostrai e dici: ma tu hai detto questo? E lei mi dice: dovevo essere proprio depressa allora, Cioè, nel senso, Francesca è sempre stata, purtroppo adesso da qualche anno non c'è più, molto determinata nel suo lavoro di portare avanti il testimone della memoria e nella sua convinzione che proprio questo lavoro, fatto specialmente verso i più giovani, è importante. Perché è una vittoria, ecco, parlando di vittoria e di sconfitta. Però è anche da dire che molto spesso la verità non ha una sola faccia, delle volte non ne ha neanche due, è un poliedrico, è un prisma poliedrico con più facce. Per cui rispondere alla tua domanda, quali ripercussioni, eccetera, eccetera. Diciamo che sicuramente la gente ha cominciato ad avere più paura. Questo sicuramente. Sicuramente quello che era uno degli obiettivi di Piazza Fontana e in generale della strategia d'attenzione era proprio cercare di uccidere il cambiamento, la voglia di cambiamento. Un altro effetto fu paradossalmente opposto e comunque sempre negativo, cioè ci furono persone che bisogna riconoscerlo, furono spinte letteralmente sulla strada della violenza armata. Non sto giustificandoli, non mi fraintendere, voglio essere molto chiaro con te, con tutti voi, con i professori, non sto certo giustificando le Brigate Rosse, eccetera, però di fatto sicuramente ci fu lo sbagliatissimo pensiero che per rispondere alla violenza fascista bisognava armarsi e rispondere con altra violenza contro lo Stato, perché sostanzialmente, per farla giù sempre molto brutale, se Piazza Fontana era un crimine dei fascisti e i fascisti erano comunque coperti dallo Stato, bisognava fare la guerra anche allo Stato o a certi apparati dello Stato. Ripeto, sbagliatissimo, però sicuramente fu anche questa una conseguenza di Piazza Fontana. Fermo restando questo, parlandoti prima di questo poliedrico solido che ha molte facce, che è la verità, non c'è stato solo quello, nel senso che comunque Piazza Fontana sicuramente ha portato, in parte rispondevo prima, anche alla consapevolezza che se lo Stato ti mente, tu comunque sei parte dello Stato, tu cittadino, e puoi contribuire e pungolare lo Stato per avere invece una risposta. Mi spiego meglio, se comunque oggi possiamo dire, come ho detto prima, che sulla strada di Piazza Fontana molta verità è emersa, è perché comunque lo Stato sicuramente è stato un muro di gomma in parte, ma sicuramente lo Stato ha anche nelle sue articolazioni più pulite, più a posto, l'approssimazione, saputo rispondere alle domande dei cittadini. Capisci cosa intendo? Nel senso che comunque la democrazia è un bene sempre da difendere, anche quando è imperfetta, anche quando è fallibile e fallace. E sicuramente questo è stato anche questo è stato un frutto di Piazza Fontana. È stata una prova, sostanzialmente, terribile, terrificante, ma cui tutto sommato abbiamo tenuto. E di questo penso che si possa essere soddisfatti, ecco.
Se non ci fosse mai stato l'attentato di Piazza Fontana e in generale la strategia della tensione, pensa che l'Italia di adesso sarebbe la stessa?
Allora, sicuramente no, però qui davvero la faccio breve e ti dico non ne ho la più pallida idea, nel senso, sai, la narrativa distopica o cronica è molto ricca, è molto interessante. Pensa per esempio al lavoro di Philip Dick sulla svastica sul sole, no? Cioè l'ipotesi che la seconda guerra mondiale l'abbia vinta Hitler e che ripercussioni avrebbe. E in un certo senso mi dia che la tua domanda andrebbe fatta magari a un narratore che scriva libri fantascientifici, ucronici o distopici. No, non saprei dirti, anche perché se non ci fosse stata Piazza Fontana, la mia sensazione personale è che ci sarebbe stato altro, perché dopo Piazza Fontana ricordiamoci che dal 69 al 74 c'è una serie di attentati. Cioè, il disegno, parliamoci chiaro, di riportare, di mantenere l'Italia nel blocco occidentale o addirittura di farla scivolare verso un regime fascista barra dittatoriale barra di estrema destra, come del resto era successo in Grecia con i colonnelli e come del resto in quel periodo lì c'era ancora in Spagna con Franco, o nel Portogallo fino al 74, anche lì con il regime di Salazar, era un progetto politico assolutamente chiaro. Quindi se non ci fosse stata Piazza Fontana, temo che ci sarebbe stato qualcos'altro per portare, purtroppo, per mantenere l'Italia o per causare uno scivolamento a destra del paese, sinceramente.
Avete ascoltato Bookstop, il programma di interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.